Iniziamo nella preghiera, rimaniamo seduti nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo la prima strofa del Discendi Santo Spirito per avere questo dono per poter leggere, stare e pregare la parola.
Discendi Santo Spirito, le nostre menti illumina, del ciel la grazia donaci, tuo Creator degli uomini.
Santa Maria, Madre della Sapienza, prega per noi. Come sapete, o se non lo sapete ve lo ricordo io, magari lo sapete e l'avete dimenticato, la terza domenica di Quaresima, per quello che riguarda il Vangelo, è la domenica più terribile che ci sia. Perché, sapete, noi ambrosiani abbiamo i Vangeli fissi, per cui la prima domenica ci sono sempre le tentazioni di Gesù, la seconda la Samaritana, la quarta il cieco nato, la quinta Lazzaro, la sesta è la domenica delle palme a due Vangeli, su due orari diversi, se c'è la processione o no. Tanto sono tutti Vangeli che basta nominarli e noi tutti faremmo tranquillamente un riassunto, perché li conosciamo bene. La terza è la domenica di Abramo, con la domenica delle pietre, e quel lungo discorso muro contro muro tra Gesù e i giudei. Anzi, è quel Vangelo che, adesso non lo leggo per intero e poi dico come ci muoviamo, che inizia così. In quel tempo il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto. E poi ci sono sette dialoghi, o perlomeno Gesù prende sette volte la parola, sei volte i giudei rispondono, la settima volta invece non rispondono con le parole ma con i fatti, e infatti è scritto, allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. È un Vangelo veramente tremendo e poveretto, risulta anche essere un Vangelo noiosissimo, a differenza della Samaritana, del Gifonato, della risurrezione di Lazzaro, perché la storia non evolve. È come uno che dice, le cose stanno così, no le cose stanno cos'ha, no ti ribadisco che stanno così, no ti ho detto che stanno cos'ha, ti ho detto che stanno così, ho detto che stanno... vabbè, si può andare avanti all'infinito. A volte capita anche nelle famiglie un po' sta cosa qui, lo sappiamo, o nei rapporti personali. Quindi, la lezio che facciamo un po' adesso, un po' penso che ciascuno di noi potrà fare nel quarto d'ora di silenzio, come diceva il grande martire Bonhoeffer, sarà un po' leggere per certi versi l'Antico Testamento a partire dal Nuovo, perché mentre nel Nuovo Testamento c'è, ripeto, questo muro contro muro, poi io mi sono anche divertito a sottolineare, avendo qui un abito rosso, un abito blu, quando parla Gesù, quando parla i giudei, quando parla Gesù, quando parla i giudei, sono sette volte, ma non si dicono niente, anzi si lanciano insulti e alla fine i giudei lanciano delle pietre a Gesù. Però Gesù non è da meno, leggo alcune parole. So che siete discendenza di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi. Suo secondo intervento. Terzo intervento, ora invece cercate di uccidermi. Quarto intervento, a me voi non credete perché dico la verità. Sesto intervento, se dicessi che non lo conosco sarei come voi, un mentitore. Così sto prendendo proprio, sto leggendo in modo diagonale, ma è durissimo Gesù. Ecco, tanto questa pagina di Vangelo è la pagina per eccellenza del non dialogo, o se volete della durezza di cuore del peccatore che dice io non ho fatto nessun peccato, io sto benissimo così come sono. Sappiamo, no? Il famoso parallelo anche medico, uno può avere tutte le malattie di questo mondo e per carità alcune sono gravissime, Ma nel momento che uno dice ho questa malattia ai polmoni, alla pelle, agli occhi, alla lingua, al sangue, ai muscoli, e quindi vado dal medico, e quindi faccio degli esami, e quindi prendo delle medicine, e quindi faccio dei ricoveri. Ma se uno ha una malattia e dice no, io sto benissimo, quella malattia è pericolosa. E tra l'altro molte volte si fa così, perché quello che dice sto benissimo ha una tale paura del medico, di confrontarsi con la malattia, di queste cose qui, che preferisce negare la verità piuttosto che affrontare un certo tipo di percorso. Ma questo diventa poi disastroso, perché appunto la verità della tua condizione tu puoi dire fino, se sei malato puoi dire in tutti i modi no, io sono sano, sto benissimo, ma la malattia va avanti. Ecco, a questo punto non dialogo che c'è nel Vangelo si contrappone invece la prima lettura, che è uno dei dialoghi, pur nella brevità, più raffinati e più belli, in questo caso tra Dio e Mosè, con anche quella delicatezza splendida del famoso diverso uso del termine tuo. Ma allora proviamo a leggere questo dialogo, perché quindi mi fermo soprattutto sulla prima lettura, sul libro dell'Esodo, ma poi appunto stasera o anche domenica, o portandosi a casa il foglietto nella settimana, proviamo a rileggerla, la prima lettura e il Vangelo, la prima lettura, stando proprio attenti a questa dinamica di non dialogo nel Vangelo e di dialogo invece nel libro dell'Esodo. Allora leggo la lettura del libro dell'Esodo. La contestualizzo, è appena capitata la tragica vicenda, perché tutta questa parola di Dio di questa domenica di Quaresima è sul tema del peccato, dell'indurimento del cuore, il grande drammatico episodio del vitello d'oro e dell'indurimento del cuore del popolo di Israele durante la vicenda delle tavole della legge. Allora, sta scritto: in quei giorni il Signore disse a Mosè, va, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati innanzi. Gli hanno offerto sacrifici e hanno detto, ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse allora a Mosè, ho osservato questo popolo, ecco un popolo della dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione. Allora notiamo tre cose bellissime in questo dire di Dio a Mosè, perché poi le ritroveremo altrettanto belle nel dire di Mosè a Dio. Beh, prima di tutto c'è quel capolavoro, vi dicevo, sul tuo. Il Signore disse a Mosè, va, scendi, perché il tuo popolo, veramente sarebbe il popolo di Dio. Qui l'abbiamo già detto tante volte, l'avete sentito dire anche voi tante volte, questo dialogo tra Dio e Mosè, ricorda a volte il dialogo tra madre e padre quando i figli fanno disperare. Ecco tuo figlio, ha fatto questo e quest'altro. No, no, è tuo figlio che ha fatto quest'altro ancora. Ed è di una tenerezza infinita. Perché dice tutto, a differenza del Vangelo dove c'è questo gelo, questa freddezza, questa rottura totale tra i giudei e Gesù, qui dice un grande coinvolgimento di Dio verso Mosè e di Mosè verso Dio, fino a che Dio, detto con rispetto, straparla un po', perché dire a quel poveretto di Mosè il tuo popolo, un po' è vero, come sempre tutte le cose hanno dentro un po' di verità, è vero, però un po' forzato, e sappiamo come è iniziata la vicenda di questo popolo gridava schiavo in Egitto, lanciava urla al cielo non sapendo neanche bene dove sarebbero andati. Dio ascoltò e decise di farlo il suo, di farne il suo popolo, e per questo chiamò Mosè rovetto ardente, Esodo 3, dicendo vai da Faraone, e Mosè dice vado da Faraone a fare che cosa, e poi tutta la vicenda. Quindi andiamoci piano, detto con rispetto, andiamoci piano a dire Dio, vai piano a dire a Mosè il tuo popolo. Ma si sa che la rabbia, la passione, perché qui è proprio arrabbiato Dio, fanno anche, non dico straparlare, ma mettere accenti un po' eccessivi. Poi c'è tutta la descrizione abbastanza articolata e molto seria di perché il Signore Dio è infuriato per quello che è successo. Il vitello d'oro è uno dei peccati archetipici, è il peccato per eccellenza dell'idolatria. Anche qui si sono spese pagine, no? Poi si dice sempre, vabbè, quelli là hanno adorato il vitello d'oro, qual è il nostro vitello d'oro, appunto, la salute, i soldi, il successo, poi si rischia di essere menesse, però molte volte persone sagge hanno detto, ma nel nostro mondo tendenzialmente ognuno ha se stesso come vitello d'oro, il proprio io, ma qui appunto sono poi riflessioni che ciascuno di noi può fare. Ma la cosa interessante, dopo la descrizione siamo verso la metà, quando dice ho osservato questo popolo, ecco che qui il tuo è sparito, è diventato finalmente un popolo, così, né mio né tuo, ho osservato questo popolo, ecco un popolo dalla dura cervice, ora lascia. Noi siamo abituati nel Nuovo Testamento ad avere le parole del vecchio Simeone, ora lascia Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Quando il vecchio Simeone prende il bambino tra le braccia e dice posso morire in pace, ora lascia Signore. Ma qui è tutta un'altra cosa, c'è appunto Dio che è furibondo, ma che quasi chiede a Mosè il permesso di dare la stura alla sua ira. Non a caso poi di Mosè si dice l'unico che ha parlato faccia a faccia con Dio, non è semplicemente una questione di posizione del dialogo, è di un'intensità di rapporto. Dio che dice a Mosè, senti, io ho un diavolo per capello, che fa un po' ridere pensando Dio, ma comunque sono furioso, tienimi, perché se non mi tieni tu io mi scateno. Ora lascia che la mia ira si accenda contro questo popolo e di voi. E qui c'è questa frase, di te invece farò una grande nazione. Tantinello, Mosè è affezionato al popolo e sta dicendo, guarda, quelli lì li bastono, te invece ti premio. Cioè mette un cuneo. Non oso dire che voglia mettere in tentazione Mosè, ma quasi si avvicina, Non siamo, visto che prima ho detto la metafora, ho usato la metafora familiare, quella tristissima frase che ogni tanto qualcuno dice ai bambini, ma vuoi più bene al papà o alla mamma, che appunto bisognerebbe riaprire Norimberga su queste frasi qui, ma quando uno mette dei cunei negli affetti, qui quasi c'è un cuneo, Guarda, questi qui li brucio tutti. Te invece farò una grande nazione. Tra poco leggiamo la risposta di Mosè, ma pensate la pressione da parte di Dio che ha Mosè in questo momento. Uno, la faccenda del tuo popolo, sovraccarico di responsabilità. Già nella vita siamo tutti noi portati a iperresponsabilizzarci, figuriamoci uno come Mosè con la vita che ha fatto. Ci mette sul carico da 11 Dio. Come se a me dicesse, tu che hai costruito la chiesa di San Leone Magno. Nani, faccio il parroco in questo momento, l'hanno fatto altri prima di me, lo faranno altri dopo, la chiesa l'ho fatto io, tengo in mano la mobilia, cioè... Ognuno al suo posto, ognuno si prende il suo giusto livello di responsabilità, non meno ma neanche più. Primo. Secondo, Dio lo mette dentro il suo circuito emotivo, il suo circuito d'azione dicendo Io vado avanti e distruggo tutti se tu mi dai il permesso. È scritto qui, ora lascia. Quindi, seconda responsabilità, adesso il mio agire è deciso da te, non l'agire di tuo cugino, l'agire di Dio. Terzo, mandiamo a Ramengo quella gentaglia, mentre tu che sei bravo, in qualche modo anche un po' una captatio benevolentia, fortissima la pressione. Ma questo è molto bello, perché come ci siamo ricordati tante volte, come ricordano i saggi, se c'è una dimensione che noi dobbiamo imparare dal Primo Testamento, dall'Antico Testamento, al popolo ebraico, è appunto questa grande capacità di dialogare, di discutere con Dio. Dove discutere non vuol dire Monte Bianco è più alto del Monte Rosa, no, non è vero, il Monte Rosa è più bianco, non è tanto un discutere accademico su chi ha ragione, è anche uno scontro emotivo dove sovraccariche di responsabilità, le seduzioni sono tutte presenti, come negli incontri profondi tra persone, appunto tra marito e moglie, tra figli e genitori, tra persone che si vogliono molto bene, ci sono queste correnti forti. Certo che se trovi il vicino di casa sconosciuto sull'ascensore, buongiorno, come sta? Bene, lei? Bel tempo oggi? Sì, una bella giornata. Beh, qui non è che ci sono grandi, non sono questi i rapporti dove passa tutta l'intensità, qui invece è il contrario. Ecco, quindi tre pressioni fortissime subisce Mosè. È bellissimo vedere come le rimanda, con grande rispetto, perché c'è una simmetria di ruoli, le rimanda tutte e tre. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio. Notate la differenza, all'inizio è il Signore disse a Mosè, adesso è Mosè allora supplicò il Signore suo Dio. Quindi, per carità, è differenza di ruoli. Dio non supplica, Mosè supplica. Supplicò il Signore suo Dio e disse: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo? Qui è finissimo, eh. Cioè, poteva fare grandi discorsi, no? Poteva fare un discorso lungo e noioso come quello che ho fatto io prima. Ma perché dici che il mio popolo, dopo tutte le cose, non sono partite da me? Ricorda come... Poi parlerà del ricordo, ma dopo. Ricorda come loro stavano gridando e tu hai voluto fare il tuo popolo, solo a quel punto hai chiamato me, perché mi dai tutta questa responsabilità? Dice niente di quello, però gli torna quel tuo. Non è così folle da dire: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il mio popolo? Che vorrebbe dire in qualche modo abboccare, o forse cadere anche nella tentazione messa lì da Dio. Il popolo è tuo, è tuo. Non dice nient'altro su questa cosa, ma penso che se uno, questo doppio tuo è uno dei vertici di questo brano. E tra l'altro, anche qui mi sta a cuore sempre il parallelo col Vangelo, che tengo un po' sottotono, altrimenti facciamo un gran minestrone, ma voi quando poi con calma riprendete il Vangelo vi accorgerete che una delle cose che Gesù continua a dire: voi non mi ascoltate, quando parla con i giudei, voi non mi ascoltate. Qui invece è gente che si ascolta, interiorizza, rielabora e rilancia. Però ascolta, Mosè non si dimenticherà mai, non si dimentica in questo brano, ma non si dimenticherà mai per tutta la vita che a un certo punto Dio, arrabbiato, gli ha detto: il tuo popolo. Però glielo rimanda indietro: il popolo a buon conto è tuo. Poi cosa va a inventare Mosè? Allora, che cosa vuol fare Dio? Vuol farli fuori tutti, no? Lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori, ha detto Dio. Guardate che sono parole forti, eh? Lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Non è che ha detto adesso gli do una punizione e così fanno un po' di penitenza e poi si riparte. Quindi non è che si scherzi molto. E probabilmente Mosè intuisce che c'è un sacro furore in Dio, che è meglio non stare a mercanteggiare, perché in effetti il suo popolo, o il popolo di Dio, insomma il popolo di Israele, facciamolo breve, è fondamentalmente indifendibile, quindi non ci prova neanche. Non è che ha preso 4 in matematica, ecco tuo figlio ha preso 4, uno sciagurato, ma no dai, guarda che comunque in italiano ha 6, poi il primo quadrimestre, ma il secondo, gli stiamo dietro, si impegna di più. Quindi va a toccare Dio sull'orgoglio. Va a inventare una cosa che di per sé non sta né in cielo né in terra. Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li ha fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? È un po' cervellotico apparentemente qui Mosè da un punto di vista logico, ma è assolutamente efficace dal punto di vista affettivo. Perché che gli egiziani poi si mettono lì a ciaccolare tra loro dicendo: ah, hai visto cosa è successo, quel Dio lì ha liberato questo qui, poi sono andati al deserto, li ho uccisi tutti, ma che brutto Dio, ma sta né in cielo né in terra. Ma è come se gli dicesse: ma vorrei mica fare una figura così bambina, ma dai, cioè a me commuove su questo punto che appunto la debolezza logica e anche di senso di questa roba qui dice come Mosè stia proprio ravanando il fondo del barile per rimettere in piedi una situazione di fronte a un Dio scatenato che dice: il tuo popolo adesso la mia ira si accende e farò di te una grande nazione. Cioè è proprio all'angolo Mosè, però dall'angolo inventa questa cosa, va a toccare in qualche modo. Gli va a dire: guarda che poi fai la figura di un malizioso. Non so se a Dio gliel'hanno mai detto una cosa simile. È scritta qua, eh? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li ha fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra. Tra l'altro, dicendogli questa cosa, Mosè, Dio che sta chiaramente parlando in un eccesso di, lo dice lui stesso, eh? Ora lascia che la mia ira, è arrabbiato e come tutte le persone arrabbiate, appunto, che abbiamo già detto. Invece Mosè è come se gli dicesse: guarda che se ti comporti così sembra che sia tutto un piano ordinato fin dall'inizio, logico, freddo e malizioso. Malizioso non è un iroso. L'iroso ha un momento di rabbia, spacca il tavolo, grida, rovescia le sedie. Anche Gesù ha avuto, come sappiamo benissimo, i suoi moti di ira. Malizioso è appunto uno che agisce in modo freddo, calcolato, nascondendo il suo obiettivo. Quindi, come Mosè, sta suggerendo Dio che così facendo verrebbe una storia di contro rivelazione. In realtà il popolo ha gridato aiuto in Egitto e tu hai detto: ah, 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 questi qui gridano, adesso li frego bene bene bene, li faccio uscire e poi li faccio fuori. Dove sia andato Mosè a prendere un ragionamento simile lo sa solo lui, o forse appunto l'affetto, il legame, nel momento del bisogno le parole ti vengono, sappiamo in Luca 21, cito a memoria, quando Gesù dice: sarete condotti nelle sinagoghe, nei tribunali, sarete perseguitati, mettetevi bene in testa di non preparare prima la vostra difesa, lo Spirito Santo parlerà per voi. c'è uno spirito che nel momento dell'emergenza, nel bisogno, suggerisce le parole, in qualche modo lo vediamo anche qui. E poi, di fronte in qualche modo a la terza, il terzo attacco di Dio a Mosè, di te farò una grande nazione, con questo cuneo che in qualche modo si inserisce tra Mosè e il popolo, Mosè chiude la fessura dicendo: ricordati. Il termine ricordarsi è un termine formidabile per la tradizione ebraico-cristiana, perché da un lato, l'abbiamo detto tante volte ma ce lo ricordiamo, tutto il cuore della nostra fede è un ricordare. Per il popolo ebraico è l'inizio dei comandamenti, è: io sono il Signore Dio tuo che ti ho fatto uscire dal paese dell'Egitto alla condizione di servire, quindi ricordati che sono il tuo Salvatore. Per i cristiani è trovarsi la domenica, perché ci troviamo la domenica per ricordare la morte e la passione del Signore Gesù. Prese il pane, durante l'ultima cena prese il vino. E poi continuamente gli ebrei e i cristiani sono quelli che dicono: Dio, ricordati. Tutte le preghiere che facciamo, ricordati. Quando c'è una preghiera di intercessione si ricorda al Signore qualcuno, ricordami al Signore. E qui appunto ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele. Israele, sapete, è sinonimo in questo caso di Giacobbe, tuoi servi ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra prosperità numerosa come le stelle del cielo. Mentre sembrava che ci fosse infilato un cuneo tra Mosè e Dio, scusate, che Dio inserisse un cuneo tra Mosè e il suo popolo, qui invece fa proprio l'operazione contraria a Mosè, mostra il legame fortissimo, dice a Dio: ma ricordati del legame fortissimo che c'è qui, non lo nomina più, non dice di nuovo in modo esplicito il tuo popolo, ma è come se lo dicesse, è il tuo popolo, anzi quel popolo si chiama Abramo, Isacco, Israele, Giacobbe, tuoi servi, tu a loro hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra prosperità numerosa come le stelle del cielo. È un dialogo splendido tra due che si vogliono bene e si ascoltano e che sono capaci anche di modificarsi, perché poi dopo questo brano sappiamo come va a finire. Non va a finire con Dio che riprende la parola e dice: vabbè Mosè, tu hai parlato, ma quello che voglio fare lo voglio fare, per cui li brucio tutti e via. No, altrimenti non sarebbe andata avanti la storia della salvezza come conosciamo. È quel mistero grandissimo che non solamente Dio agisce continuamente su di noi per cercare di cambiarci, di convertirci, ma anche noi abbiamo un'azione su Dio. In Gesù poi lo si vede in modo meraviglioso, ma tutta la storia della salvezza, dicono i sapienti, non è tanto una storia della salvezza dove Dio rimane sempre uguale e l'uomo cambia. Purtroppo molte volte la questione è il contrario: l'uomo non cambia mai e Dio continua a cambiare, no? Prima chiama il popolo fuori dalla terra promessa, poi il popolo fa un fracco di pasticci e manda i profeti, poi la vecchia alleanza già nel primo testamento non sembra sufficiente, Geremia ed Ezechiele parla della nuova alleanza, poi il Signore Gesù che chiama, raduna, chiama la vita, ma poi è rifiutato, allora la morte, la risurrezione, ed è un continuo cambiare anche modalità da parte di Dio, incarnandosi sempre di più fino al dono dello Spirito Santo, per cercare in qualche modo, ma a volte anche in negativo per il nostro peccato, ma la stessa storia di Dio, secondo il famoso principio che uno più è stupido e più ignorante, più rimane sempre se stesso, più intelligente ed utile, più sa evolversi. Figuriamoci se Dio non si evolve. E questo è un dialogo di grande evoluzione, ripeto, a differenza del Vangelo. Adesso magari nel silenzio possiamo, nel quarto d'ora di silenzio e di preghiera, possiamo leggere il Vangelo, dove purtroppo questo non avviene, perché appunto c'è una resistenza in questo caso di questi interlocutori di Gesù assoluta, e anche Gesù tra l'altro non le manda a dire, forse vuole anche lui per primo che questa resistenza si espliciti il più possibile. Leggiamo, preghiamo, abbiamo questo spazio di silenzio e poi con il Salmo concludiamo insieme.